Riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per la nostra prima fascia di Newsline e torniamo su un tema che abbiamo anticipato ieri, che è quello dei musei a Firenze, del no al terzo mandato per i direttori. Nessuno dei tre che riguardano gli Uffizi, il Bargello e l'Accademia potrà essere riconfermato nelle gallerie che dirigono dal 2015, da quando cioè è entrata in vigore la riforma Franceschini. Vogliamo fare una valutazione insieme al rettore dell'Università per Seminari di Siena, storico dell'arte, Tommaso Montanari, in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, Montanari, una notizia, non notizia, nel senso che se non ci fossero state delle modifiche, questo è il percorso che sapevamo si doveva intraprendere come cambio di testimone, ma come valutazione gestionale dal punto di vista proprio del patrimonio museale, da un punto di vista strategico, come valuta lei questo stop al secondo mandato in contesti che presupporrebbero una strategia di lungo periodo comunque?
Ma allora, guarda, io ho un giudizio molto negativo su tutta la riforma Franceschini, perché ho detto che dall'inizio è stato un gravissimo errore separare i musei dal territorio, fare dei musei sostanzialmente delle macchine da soldi, investendo tutto sulla valorizzazione e drenando personale e finanziamenti al territorio, per cui abbiamo la direzione regionale dei musei che non ce la fa a tenere aperti i musei cosiddetti minori della Toscana e poi dei super musei pieni di soldi che si comportano come delle imprese. Dopodiché ogni direttore è stato diverso, Paolo D'Agostino al Bargello ha fatto nonostante tutto un ottimo lavoro, sull'operato di altri ho un giudizio molto più severo e negativo. Detto questo, la razza della riforma è che ci sia una rotazione e non esiste nessun direttore di museo del mondo che sia direttore a vita o per periodi indefiniti, quindi in quella riforma che tutti i media mainstream hanno elogiato, di quella riforma fa parte anche la rotazione, anzi già la conferma dopo il primo mandato doveva essere un'eccezione, quindi diciamo mi pare fisiologico in una riforma che io trovo pessima questo passaggio puramente fisiologico.
Quindi lei ribadisce la nascita dei musei autonomi è avvenuta a spese della tutela comunque del patrimonio diffuso sul territorio dei musei minori?
Questo è stato un preciso disegno, investire tutto sulla valorizzazione. Matteo Renzi disse che gli Uffizi devono diventare una macchina da soldi. Franceschini ha eseguito e questo è diventato l'aumento del biglietto degli Uffizi, lo sganciamento da ogni... Io sono il consiglio scientifico degli Uffizi, posso ben dire che non siamo assolutamente consultati per nessuna iniziativa sostanziale. C'è una politica culturale, tra virgolette, che è puramente commerciale. Il progetto dei grandi Uffizi è il tentativo addirittura degli Uffizi diffusi, meglio, è di colonizzare il territorio con un brand, che è una cosa culturalmente demenziale, socialmente aberrante. Insomma, io ritengo questa stagione fallimentare, gravemente fallimentare. Dopodiché questo dettaglio del non rinnovo, come dire, fa parte del gioco. Io spero che arriveranno direttori migliori mediamente di quelli che ci sono stati, anche perché peggiori è difficile.
Ecco, senta, lei ha parlato anche di monarchia assoluta del sovrano Eike Schmidt, quindi insomma c'è andato giù peso, ma lo sta esplicando anche in quello che ci sta dicendo adesso. Una gestione che lei ha ritenuto pessima, non da un punto di vista immagino della risposta di turisti, perché quelli sono immancabili quando si parla di Uffizi, ma quali sono i punti deboli, critici o anche negativi che sono stati messi sul piatto della gestione?
Innanzitutto questa idea di un scollamento fra territorio e museo e poi il tentativo invece del museo di espandere una sfera di influenza prestando opere al territorio con il marchio Uffizi. Questa, diciamo, il fatto che in una città della Toscana remata da Firenze si possa etichettare un'opera come Uffizi diffusi è una cosa che ha a che fare col franchising commerciale, ma non ha nulla a che fare con la storia culturale. C'è stato un grande equivoco sul ruolo degli Uffizi da questo punto di vista. Poi la politica dei biglietti che è una politica socialmente aberrante, perché mira a selezionare le presenze negli Uffizi, la comunicazione, guardate i TikTok degli Uffizi, l'episodio di Chiara Ferragni da questo punto di vista è, come dire, esponenziale, ma non perché ci sia qualcosa di sacro negli Uffizi che la Ferragni avrebbe desacralizzato, ma proprio perché pensare di legittimare la Venere del Botticelli attraverso la Ferragni significa innanzitutto non aver capito nulla dei cosiddetti giovani a cui ci si rivolge, che sono molto meno stupidi e incolti di quanto si pensi, non comprano la Venere Botticelli perché assomiglia a Chiara Ferragni. In realtà significa fare un favore al mercato, mettere il patrimonio culturale a favore del mercato, cioè invertire i ruoli più profondamente. Il patrimonio culturale è una grande riserva di alterità e di diversità, è una finestra aperta sul mondo. Se noi invece lo pieghiamo alle logiche del nostro tempo, cioè vediamo anche gli uffici, cioè vediamo in televisione e sui social, la trasformiamo in uno specchio che rimanda narcisisticamente il volto del presente. In un'epoca senza storia, tutta schiacciata sul tempo presente, se i musei diventano, sposano le stesse regole, lo stesso spirito di televendita a getto continuo, i visitatori diventano clienti e consumatori e non sono più cittadini, e il museo perde ogni funzione di educazione alla cittadinanza, che è invece il vero scopo del patrimonio in una Repubblica che ha la Costituzione come la nostra.
Professore, una domanda. Venendo fuori, lasciando perdere il caso specifico, no? I musei, gli Uffizi, H. Smith, e quello del doppio mandato è un provvedimento politico che si applica ai sindaci, ai presidenti di regione, ed è relazionato anche al voto del popolo. Ma quello dei musei, perché si dovrebbe fermare al secondo mandato un direttore che sta facendo bene su tutti i punti di vista? Cioè, analizziamo la cosa dal punto di vista tecnico e non nel caso specifico del Museo degli Uffizi.
No, ma questo vale per tutti. Per evitare che ci sia un rapporto di natura proprietaria, quando Franceschini fece la riforma disse che i musei erano troppo spesso intesi come una proprietà privata dei conservatori, e che tra l'altro è vero, c'è sempre stato un problema da questo punto di vista. Le direzioni troppo lunghe portano a una incapacità di variare la linea culturale, a fossilizzare dei rapporti di forza, a rendere di fatto un straordinario bene pubblico troppo legato a una singola personalità culturale, a un singolo modello di gestione. Peraltro, che ci voglia una rotazione nei luoghi in cui si gestisce un'enorme quantità di denaro pubblico, lo dice l'ANAC. Io sono rettore di un'università, il mandato dura 6 anni e non è rinnovabile, e credo che sia molto saggio se non sia rinnovabile. Dovremmo abituarci a non personalizzare, a non costruire delle personalità, ma a immaginare delle funzioni democratiche e pubbliche. Antonio Gramsci diceva che i musei sono servizi pubblici culturali. Ecco, questo è il punto.
Grazie.
Montanari, il bando per il reclutamento di nuovi direttori uscirà a giorni, staremo a vedere, appunto, ci sono già dei nomi che vengono messi sul tavolo, ma cosa auspica, soprattutto come prima politica di intervento da parte di un neo direttore? Vorrebbe che si tornasse indietro, per esempio, su una politica di comunicazione che si basa tanto anche sui social?
Intanto vorrei che non ci fosse una lottizzazione politica. Spero che non si passi a direttori fascisti, xenofobi o razzisti, o che non si passi invece a contrattare con i vari sindaci direttori graditi. Cioè, per essere molto chiari, spero che non ci sia un direttore della linea Meloni, San Giuliano, e nemmeno un direttore della linea Nardella. I musei non fanno parte dello spoil system. Dopo la nomina di Sandro Giulio a presidenza del Maxi, invece è ben chiaro che c'è una linea per cui anche i musei ricadrebbero nello spoil system della politica. Intanto spero che non succeda questo, perché sarebbe l'ultimo pezzo di degenerazione, ma ricordo che questo è già insito nella riforma Franceschini, che prevede la nomina dei consigli scientifici da parte degli enti locali, cioè il fatto che il Comune di Firenze e la Regione Toscana nominino membri del consiglio scientifico degli Uffizi è una cosa gravissima, perché dovrebbero essere le grandi istituzioni culturali libere, non solo l'Accademia di Lincei, la Scuola Normale, la Biblioteca Anziana, non gli enti locali, perché questo vuol dire lottizzare politicamente la scienza e la cultura. Tanto spero che ci siano delle nomine sganciate da ogni logica, e poi spero che ci siano dei direttori che conoscono il progetto della Costituzione italiana sulla cultura, cioè l'articolo 9.
I fondamentali, diciamo. Allora, grazie al professor Tommaso Montanari. Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
E alle 8:50 minuti abbiamo la nostra prossima ospite, sempre su questo tema. Vogliamo proseguire questa riflessione, vi indichiamo e ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp a 342-8104 dove stanno arrivando messaggi con i quali ci confronteremo. Buongiorno a Patrizia Aspruni, Presidente Fondazione Industria e Cultura e Confcultura, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
È ex direttore. del Museo Marino Marini, quindi parla con conoscenza della materia. Buongiorno.
Allora Asproni, buongiorno. Lei lasciò la guida della fondazione nell'ottobre del 2022, se non sbaglio, essendone al vertice dal 2016. L'aveva già comunicato da oltre un anno questa sua indisponibilità, un non rinnovo del mandato per potersi poi dedicare agli altri impegni che sono sopraggiunti, ma come giudica il percorso del secondo mandato e l'interruzione sul terzo dei musei autonomi con, abbiamo sentito Montanari poco fa, fortemente critico a priori, cioè nel senso sulla innanzitutto su quella che è la riforma che ha portato ai musei autonomi e lui dice a spese della tutela del patrimonio diffuso. Lei che valutazione fa da un punto di vista proprio gestionale del patrimonio artistico?
Ma intanto io penso che questa parte della riforma Franceschini sia stata indispensabile per dare un altro passo ai musei, perché la situazione era cronicizzata, i nostri musei non erano gestiti perché in realtà avevamo funzionari che non erano neanche dirigenti. Quindi questo come dire, cambiamento che Franceschini ha portato ha certamente, voglio dire, modificato completamente l'assetto. Qual è stata l'anomalia italiana? L'anomalia italiana è stata che sono stati messi, diciamo così, con una call internazionale, sono stati modificati con una call internazionale le direzioni, ben 20 musei. Quindi credo che storicamente non sia avvenuto mai da nessuna parte, e questo chiaramente ha creato anche un terremoto culturale. Ogni museo in realtà è a sé stante, e questo di definirli tutti uguali è un errore di posizionamento, perché ogni museo ha una sua caratteristica e ha bisogno di una sua direzione specifica. In questo modo la call è stata fatta urbi et orbi, e quindi 20 musei sono stati veramente in eccesso. E qui infatti la curiosità anche dei media nei confronti di questo cambiamento è stata dovuta a questa anomalia tutta italiana. Però certamente queste direzioni hanno cambiato completamente l'approccio, l'approccio proprio gestionale. Ecco, teniamo presente che la tutela resta comunque in capo allo Stato, mentre la valorizzazione, come si sa, voglio dire, dovrebbe essere in capo alle regioni. Quindi c'è anche una grande confusione giuridica, legislativa e poi burocratica, che crea moltissimi ostacoli. Voglio ricordare che comunque questi direttori, i direttori che hanno l'autonomia della gestione del proprio museo, in realtà non hanno l'autonomia di assumere personale o di modificare il personale. Quindi è, come dire, un'autonomia zoppa, un'autonomia, voglio dire, molto limitata, e anche questo andrà modificato. Ecco, per quello che riguarda ecco, i mandati, sono stata la presidente del Museo Marino Marini, non la direttrice, ruolo molto diverso, naturalmente, anche se era un ruolo gestionale, perché il museo comunque è piccolo. Ma io penso che oggi i mandati debbano essere più brevi di quanto lo erano in passato. Cioè, sono cambiati i tempi in cui Sir Nicola Serota alla Tate, voglio dire, è durato per 30 anni, o Filippo di Montebello al Metropolitan è durato per 30 anni. Oggi le direzioni dei musei durano appunto 5 anni, 6 anni, perché dopo è necessario apportare, come dire, vita nuova, idee nuove, cambiamenti che si adattino ai tempi. Piuttosto andrebbe rafforzata la macchina, questo è quello che bisognerebbe fare. La macchina museale oggi è un po' sbandata, perché comunque questa riforma ha destrutturato tante cose, ma ha mancato di costruirne altre.
Quindi in sostanza lei dice, a prescindere dagli autisti e dal cambio turno, l'importanza sarebbe mettere mano davvero all'efficienza della macchina, ecco, per dare usare una metafora, insomma, rafforzarla da questo punto di vista.
Ho una domanda, perché il professor Montanari ha detto che va bene il fatto che i direttori siano in carica solo due mandati, perché così non si creano personaggi, eccetera, eccetera. Poi però ha anche detto che speriamo che queste nomine non siano nomine politiche, ma il fatto, questo limite è proprio una conseguenza, no? Il fatto che poi diventano di fatto cariche politiche, come sta succedendo da noi. Abbiamo avuto l'intervento anche di vari ministri nei confronti della persona di Eike Schmidt. Poi di fatto diventa come una carica della RAI o come che sono proprio il governo, il potere politico che poi decide chi è. E questo è in qualche modo relazionato al fatto dei due mandati, perché alla fine dei due mandati chi in quel momento gestisce il potere decide anche chi sarà il direttore del museo.
Sì, anche questo voglio dire non era chiaro fin dal primo momento. Ricordo che il bando quando era limitato a 4 anni, per esempio, poi è stato prorogato motu proprio dal ministro, quindi una grande confusione. Io penso che ci debba essere un unico mandato, questa è la mia idea, di 6 anni, perché 6 anni sono un tempo corretto e sufficiente per dare un'impronta al museo. E ripeto, secondo me la macchina è quella che deve funzionare e il direttore deve dare, voglio dire, una linea. Ecco, da questo punto di vista, in questo modo non è cioè, diciamo, nessuno è immune dall'influenza della politica, perché comunque sono i nostri sono musei pubblici, stiamo parlando di musei pubblici, quindi è chiaro che dipendono comunque da una visione del governo in quel momento. Però in questo modo c'è un contratto preciso di un dirigente che va a dare la propria impronta gestionale a quel dato museo, e quindi è assolutamente, si può tranquillamente sganciare, voglio dire, da qualsiasi spoil system, diciamo così.
Vedo difficile che nella nomina dei nuovi direttori il sottosegretario della cultura Sgarbi non abbia qualcosa da dire o non voglia esercitare il suo peso politico proprio sulla scelta. La vedo molto dura questa possibilità.
Ma qui noi siamo noi, diciamo, cittadini che dobbiamo sorvegliare sulla commissione che nomina appunto questi direttori. La commissione deve essere a prova di qualsiasi influenza politica, perché altrimenti siamo davvero a mincul pop e allora entriamo in un'altra sfera.
Eh sì, la ringraziamo davvero Patrizia Sproni per questo contributo in una riflessione che naturalmente continueremo a fare anche alla luce poi degli sviluppi che avranno queste nomine. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Buona giornata.